Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Yuga.
Io sono Ace, bentornati a Orgoglio Italiano, la nostra rubrica dedicata agli sviluppatori italiani che appunto fanno videogiochi. Oggi parliamo, siamo molto onorati di avere un po' di ospiti perché sono un po' di più del solito. Solitamente parliamo con una o due persone, questa volta ne abbiamo tre. Abbiamo i ragazzi di Giochi Penosi, benvenuti ragazzi.
Ciao ragazzi, buonasera.
Bella.
Giochi Penosi che i più di voi si ricorderanno e conoscono e amano in un certo senso per i giochi, soprattutto per Grezzo 2, l'importanza e il boom che ha avuto alla sua uscita. E certamente è un gioco molto controverso, come impareremo a vedere in questa intervista, ma già di base si capisce la passione già dall'inizio dello sviluppo, perché parliamo addirittura dell'inizio anni 2000, giusto?
Sì. Io avevo iniziato a moddare Doom, che poi è la base appunto di Grezzo 2, quando facevo il liceo. Dal mio primo anno di liceo fino al terzo avevo modificato Doom, ci avevo messo dentro delle foto scontornate male dei miei compagni di classe e dei professori, l'avevamo ridoppiati, avevamo cambiato le texture da alcuni livelli, ecco, insomma. Grezzo 1, che fortunatamente è andato perduto nei computer della scuola.
Quindi esiste un Grezzo 1, quindi Grezzo 2 diciamo ha un titolo particolare, però è bello che ci sia questa leggenda dell'uno che effettivamente esiste, ma appunto si è perso in qualche server scolastico, molto molto interessante. Questo che parlava era Nicola, sei partito tu dall'inizio da solo a fare questo progetto?
Sì, anche perché chiaramente non è che ho iniziato nell'ottica che insomma non pensavo diventasse una cosa così. Ecco, l'ho fatto principalmente per ridere e per cazzeggiare.
Ci vuoi dare un'infarinatura, insomma, delle altre voci che sentiremo? Chi c'è con te e che ruolo svolge, insomma, se ci dai una mano a inquadrare?
Ok, allora noi tre stasera siamo io, Alessandro, che lavora con me sin da Superbot e Bamba 2 Turbo, il nostro secondo gioco, e si occupa della grafica in generale.
Ovviamente tutte le animazioni e tutte le immagini che vedete le ho rubate meticolosamente io da Google.
E poi c'è Rick Dope, il nostro level design king.
Eccolo, eccolo. Allora, io mi occupo dei livelli che vedrete su Grezzo 2.2, e, insomma, di quello che succede anche nei livelli, tipo, che ne so, le porte che si aprono, insomma, tutti quanti i vari script del livello. Texture, texturizzazione, eccetera.
Bene, quindi è anche bello vedere il fatto di vedere un progetto nato diciamo per gioco, per cazzeggio, arrivare a avere, per quanto di soli tre componenti, un team di sviluppo con appunto Grezzo 2.2 che è in arrivo. Abbiamo visto anche gli ultimi trailer, non vediamo l'ora. Il momento in cui sei passato, Nicola, dal dire ok, lo faccio per divertimento a ok, voglio condividerlo anche con altri al di fuori della scuola, quindi con un pubblico maggiore.
Allora, principalmente quando ho ripreso in mano le versioni aggiornate, insomma, dei porting di Doom per Windows, Grezzo 2 è stato fatto con Skulltag, ai tempi era quella che andava di più. E quindi ho detto, visto che sono mega appassionato, mega fissato, mega nerd in cazzone, avevo deciso di riprenderlo in mano e di rifare appunto Grezzo, però aggiornato, mettendoci tematiche un po' più, diciamo, adulte. E ecco il risultato. Appena il gioco era giocabile ed era abbastanza lungo e fruibile, io ho deciso di metterlo online. E poi Fraus ci fece un video che divenne famoso per l'appunto, almeno quella settimana in Italia, in cui lo analizzava. e la gente ha cominciato a scaricarlo, perciò visto che si era creata da subito una specie di fan base, ho deciso di continuare di finire sto gioco e poi ne ho fatti altri perché mi piace farlo.
A proposito di, delle tematiche, ecco, del fatto che hai parlato di te come nerd incazzoso, nerd un po' violento, diciamo, non nella vita reale, ma nella ricerca nei videogiochi di queste tematiche. Da cosa nasce il fatto di fare questo tipo di videogiochi? E mi spiego meglio. È una ricerca in quello che non vedevi negli altri videogiochi? E quindi hai detto, ma sì, li metto io? Oppure proprio voglio fare un gioco e mi piace questo tipo di elementi?
Sono entrambe le cose. Allora, principalmente avevo pensato, ero piccolo e stupido, ma comunque lo penso ancora, che i nemici in Doom non mi avevano fatto niente, nel senso io sparo a dei demoni che chi cazzo sono, chi li conosce, non mi stanno sui coglioni, anzi li lascerei lì sulla loro stazione spaziale. Io invece ci vorrei mettere sempre delle cose a cui mi dà gusto sparare, come ad esempio Padre Pio, Gesù, il Papa, tutti personaggi scomodi, ma comunque sia secondo me più cattivi di quei demoni lì. E quindi avevo pensato di fare sta cosa. In più, sinceramente, mi fa ridere sparare a Padre Pio e perciò ho fatto sta cosa.
Comunque, se ci pensi, non è una cosa fuori di testa, perché già in molti giochi effettivamente vengono scelti dei nemici in base a quanto sembrano cattivi. Perché ce ne sono tutti i giochi di guerra dove i nemici sono nazisti? Perché te danno l'idea di essere nemici abbastanza cattivi.
Beh, anche perché se fai in gioco che sei dalla parte dei nazisti, io penso ti arrestano, poi lo so.
Penso di sì.
Però è vero mettere il cattivo con una motivazione, cioè il fatto di sparare a qualcuno deve esserci qualcosa dietro, e in Doom non c'è una vera e propria motivazione, se non il fatto che ti stai difendendo dal fatto che loro ti stanno sparando in quel momento là, però uno potrebbe dire faccio il pacifista e li evito, e c'è chi lo fa anche in realtà e cerca di finire Doom in quella maniera lì. E a proposito di questo, ed è una cosa che si vede tanto, secondo me, è il fatto che c'è tanto di te, Nicola, e anche ovviamente degli altri che lavorano al progetto, in quello che viene creato. Cioè, queste sono tue voglie di mettere quel determinato nemico e tutte le citazioni che ci sono dentro sono parte della cultura italiana degli anni 2000, degli anni 90 e anche più indietro si va, però si vede come sia un prodotto italiano, un prodotto dalla vostra mente, ecco, dalle vostre esperienze.
Beh, in effetti è proprio così, ma lo vedete in tutti i giochi, anche su Superbot e Mario Turbo, c'è questa cosa qui. Noi siamo cresciuti con la televisione degli anni 90.
E metterla...
Certo. Mediaset, la televisione di Berlusconi, che era totalmente diversa da quella di adesso, che vabbè, adesso la televisione è praticamente...
Adesso TV non la vede nessuno, ma probabilmente non la vede nessuno perché non è fica come quella degli anni 90, nel senso non c'è un cazzo in televisione, esatto. Una volta c'erano le veline, c'erano i culi, esatto. C'erano le tette, c'era Berlusconi che ci dava tutto ciò.
Sì, in effetti proprio i personaggi, le caricature che già erano nella TV... si sono prestate bene a essere trasposte nei vostri giochi. Una domanda con riferimento al fatto che una volta che era uscito è stato fatto il video e quindi è diventato più di dominio pubblico, è diventato più famoso e più conosciuto. Mi ricordo che addirittura c'è stato un gameplay addirittura di PewDiePie che ha giocato Grezzo 2.
Rimosso tra l'altro da YouTube, dal suo canale, ma è stato ricaricato probabilmente da Alessandro Barile, il nostro più grande fan, ne approfittiamo per salutarlo, ci sta ascoltando anche se non siamo in diretta.
Ecco, in questo caso, a seguito proprio di questo, c'è stato invece, al di là dell'essere diventati famosi con questo gioco, dall'altra parte invece le polemiche che sono, immagino, inevitabilmente siano arrivate al gioco e indirettamente a voi, come vi siete trovati con questo discorso?
Beh, questa è la grande domanda che ci fanno sempre tutti.
E certo, nessuno si aspetta però...
Ovviamente, problemi a non finire. L'ultimo, ci hanno chiuso il canale di YouTube.
Però aspetta un attimo, problemi a non finire in quest'anno di merda. Perché sì. Per prima, liberi di dire tutto quel che ci pareva. Quest'anno ci hanno tolto il canale, cancellati da YouTube, senza dirci un cazzo, un canale da 30.000 iscritti e 2 milioni e mezzo di visualizzazioni, perché per molestie, vessazioni e bullismo online, noi, che bullismo e molestie li facciamo dal vivo, capito? Ci metti alla faccia. Ovviamente ci hanno chiuso il canale per questo motivo, abbiamo sentito il nostro avvocato che ci ha detto che è una procedura standard di YouTube per cui quando vogliono chiuderti il canale ti mandano a cacare, così, fine della storia, quindi non sappiamo neanche cosa cazzo avremmo fatto. Tra tutte le cose che abbiamo fatto, capito, andarne a trovare una in particolare magari ci aiuterebbe, e invece no, si è rimasti senza una sega, così.
Sì, è un territorio molto particolare quello di YouTube, del fatto che sia appunto una piattaforma che offre il servizio di streaming, e quindi quando tu metti qualcosa su quella piattaforma un po' è parte loro e quindi poi decidono loro quello che vogliono, possono chiudere canali così. Però effettivamente voi avete un sito dove è possibile scaricare i giochi in forma gratuita con le demo. E già a me piace tantissimo come è fatto il sito, perché avete questa voglia di far ridere in certo modo e di essere in your face, proprio veramente ruvidi o balordi, come dite anche voi, come modo di parlare. Ed è una cosa molto bella, perché diventa poi un marchio di fabbrica per voi, per questi titoli. Che appunto diventano, cioè uno si aspetta veramente il prossimo Grezzo 2-2. In un'intervista abbiamo ascoltato che volevate fare di qualcosa del calcio. Avete ancora questa idea in mente riguardo un progetto del genere?
Ne parla Rick Dope, con cui abbiamo fatto un gioco con come si chiama? Messi, il calciatore?
Votta Messi.
Vai, spiega tutto.
Beh, Votta Messi è praticamente una mod di Sifu, lo possiamo dire.
No, devi dire la verità, che il gioco del calcio con Messi combatte contro la strega di Biancaneve in download dal giorno in cui esce l'intervista, poi se lo scaricano è Sifu, non lo capiranno, capito?
No, vabbè, anche questi mod per noi sono una specie di prototipi, è fattibile il gioco con Messi e con l'unciaco in mano.
Esatto.
Che fa il panico. Beh, forse sì, intanto magari facciamo una mod del gioco che ci potrebbe stare e vediamo che se ha senso, poi magari faccia a noi.
Visto che ci hanno chiuso il canale di YouTube, noi abbiamo aperto un nuovo canale che si chiama Giochi Corretti, e come immagine del canale c'è Gesù che gioca col computer, così almeno, ci abbiamo anche scritto gigante in caps lock, no molestie, no bullismo, no vessazioni mai, quindi penso che si capisca. Abbiamo caricato sto nostro gioco del calcio, che era un video finto appunto di Messi che menava la gente.
Prototipo.
Su sì.
Giocabile,
assolutamente giocabile.
Assolutamente giocabile, abbiamo finito l'altro giorno insieme.
Tra l'altro, a proposito di quel gameplay lì, lo sto vedendo in questo momento qua, è anche una citazione di un film, di un film coreano, che è proprio questa scena nel corridoio stretto. Uno dei miei film preferiti, tra l'altro.
Old Boy, certo.
Old Boy. Nella sua versione originale, non il remake fatto in America, che è pessimo. Però insomma, l'originale si vede come c'è qualcosa di molto, molto interessante.
L'attore che fa Thanos, che fa lui, no? Terribile.
Sì, è vero, esatto.
Sì. Nel remake è proprio un'americanata nel vero senso del termine.
Una merda.
E Thanos è il cattivo finale, tra l'altro,
del gioco dei Messi, è vero, oltretutto, tutto torna, no?
Vero!
Si vede che c'è tanto divertimento tra di voi, cioè il fatto che avete queste discussioni e dici ma sì, facciamo un gioco su Messi che picchia la gente o queste cose qua, vi viene l'idea, la buttate giù e ci provate, e si vede come avete le mani in pasta da subito, cioè siete nerd nel senso che vi prendete il gioco, ve lo studiate, vi andate a provare qualcosa e vedere cosa salta fuori. Mi viene in mente ad esempio con Superbot e Bamba, avete usato Mugen, può essere? O è una cosa parallela?
Purtroppo sì,
abbiamo usato Mugen, ma è questo nostro grande classico di fare le cose in maniera molto approssimata e casalinga, no?
Sì.
E per Grezzo 2 ho usato Skulltag, per Grezzo 2-2 Zeta Doom, che è tutta roba open source che porta Doom su Windows. A sto giro il Mugen sembrava la soluzione più ovvia, perché è un programma a costo zero, chiaramente è abbastanza capibile, è pieno di mod che possiamo fregare da internet, e oltretutto non ci siamo mai fatti un problema al riguardo, perché essendo in pochi e volendo fare tanto, generalmente chiedendo anche troppo a noi stessi, per forza le cose dobbiamo insomma arrabattarci qua e là, ma non ne facciamo mai mistero che i nostri giochi sono delle grandi accozzaglie di tutta la merda che troviamo in giro, sia protetta da copyright, sia realizzata da altri, non ce ne frega niente.
un plauso particolare sempre su Botte Mamma 2 Turbo, il fatto di usare Mugen, che sì, ha un sacco di mod, ma notoriamente so che c'è un sacco di lavoro dietro per gli sprite, per i programmi, i comandi. Avete realizzato un po' anche un sogno mio da informatico e appassionato di picchiaduro, era sempre quello di fare un picchiaduro con i personaggi che volevo io, che volevamo con gli amici. Il fatto di averlo portato e veramente anche, e ci rifacciamo al citare la TV anni 90, tutti i personaggi creati dalla TV, dalle TV private e non, messi in un contesto, in un certo senso fanno anche da precursori a quella TV dove i ceffoni di Sgarbi in diretta, lì è proprio senza remissione, lì è proprio potete farlo anche voi da casa, non è solo guardare ma interagire proprio con questi personaggi. L'ho trovato estremamente divertente, ma anche una certa ironia, una critica, ecco.
Assolutamente sì. Guarda, quando dicevi che da piccolo avresti sempre voluto farlo, e poi ovviamente ti arenavi di fronte a problemi che hai il mio gen, tipo che non supporta gli MP3 o...
No, no, questo è il minore dei problemi.
Oppure che ogni sprite ha una trasparenza,
sì,
che
è... non ha una trasparenza, è una PNG indexata, esatto, con lo sfondo rosa.
Lo sfondo rosa, quindi tu devi prendere tutte le immagini, scontornarle, aggiungere questo sfondo rosa, veramente lavoro titanico, che però adesso, nel 2015, quando l'abbiamo fatto, è fattibile perché hai un database di immagini incredibile, sì, tutte in alte definizioni, che nel 2001 non avresti avuto mai. E hai magari anche dei programmi un po' più veloci. Sempre nel 2001 ci avresti messo una vita a scontornarle tutte, a mettere e a risistemare lo sfondo. Adesso è più abbordabile, infatti in due ce l'abbiamo fatta.
Sì, comunque sia.
L'abbiamo fatta come, ovviamente, con questo risultato non si poteva fare proprio di più.
No. Beh, dico la verità, è tutto talmente tanto introiato quel codice di lì che se lo vai a toccare il gioco non funziona più, quindi mi sa che Botte Bamba resta dov'è.
Eppure, nonostante il risultato finale sia una cozzaglia, come la chiamate voi, il fatto che appunto sia volutamente balordo, volutamente presentato in questa maniera abbastanza approssimativa, passatemi il termine, in realtà poi ci mettete tanti dettagli, perché i menu, le barre di energia, i caricamenti, sono tutte quante citazioni. Avete trovato veramente l'occasione di fare citazione ovunque. La schermata di caricamento su Super Botte Bamba che cita Sarabanda, il 3-2-1 di Solletico, insomma ce ne sono miliardi e miliardi di queste piccole citazioni. E passando ad un altro gioco, insomma, di cui abbiamo giocato la demo, nel casino generale che c'è all'inizio di Grezzo 2-2 ci sono quelle chicche piccolissime degli easter egg che avete messo dentro, che probabilmente tantissima gente non si vede perché magari è preso nel gameplay. Pensate che questo mettere le chicche in disparte sia un problema, o che per il fatto appunto che non tutti possono godersele, o proprio ve ne sbatte, noi l'abbiamo messa là, se la vedete è un fatto vostro, insomma.
Sbattiamo totalmente. Tipo anche il pesce Laurenti, ci hai fatto caso che c'è un pesce dentro la cristoteca, dentro l'acquario, che c'è la faccia dei Laurenti?
Questo no, ad esempio. Infatti è una cosa molto bella, perché mettere tutte queste piccole chicche è un modo per far rigiocare le persone. Perché appunto la prima volta che ci giocano se lo perdono e quindi tornano indietro e se lo rifanno.
Il gioco è fondamentalmente, secondo me, è sempre quello. Quando riprendi un gioco vecchio, anche che hai giocato tanti anni fa, lo riprendi e dici ok, me lo ricordavo così, ma scopri delle cose che magari non avevi visto al primo gameplay che facevi. Quindi secondo me è tutta una scoperta andare a rigiocare giochi, capito? E trovi delle cose che magari non vedevi al primo gameplay. È quello che vogliamo fare.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Naxabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporto il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Lo sapevi che sul nostro sito enciclopediadevideogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te.
Soprattutto così ce le scordiamo anche noi. Quando ci andiamo a rigiocare rimaniamo stupiti, sì, e ridiamo, capito, di nuovo. Esatto.
Ma quello è bello perché... della mia esperienza personale, quando ho iniziato a giocare a Grezzo 2, me lo sono perso all'inizio, anche se è abbastanza palese perché l'avete messo proprio nella schermata iniziale, il videogioco, quello di Super Mario, che può interagirsi, e parte il gioco a parte. Io inizialmente non sapevo cosa fare perché l'avevo ignorato, perché pensavo fosse appunto oggetto di scena. Oppure anche girando per la città, il fatto di poter entrare nella stazione di polizia e andare nel sotterraneo dove effettivamente ci sono personaggi, ad esempio Berlusconi in prigione, eccetera, non li vedi all'inizio. Quindi è anche un senso di esplorazione per andare a cercare tutti. È un po' come si fa la caccia agli easter egg nei giochi. Voi invece è la maggior parte di easter egg all'interno comunque di un gioco molto articolato. Perché mi ricordo le prime demo che si fermava appunto alla battaglia nel paradiso, poi... rigiocandoci man mano che uscivano le versioni più lungate del gioco completo, anche una trama sopra, ovviamente sopra le righe, ma in un certo senso articolata, cioè c'è un lieto fine, ecco, alla fine il cerchio si chiude.
Certo, perché prende, cioè fondamentalmente Grezzo è la parodia di un FPS degli anni 90, quindi ne deve condividere per forza di cose la linearità, e se Doom la storia non ce l'ha più o meno, quelli che hanno avuto più successo invece erano secondo me quelli che ci mettevano del minimo di narrazione ambientale, tipo Duke Nukem, Blood, Shadow Warrior, quelli un po' più evoluti. E quindi te sei un po' più spronato a giocarci se succede qualcosa. Se poi lo combini con un finalone all'Half-Life o roba del genere, è chiaro che ti rimane anche un bel ricordo del gioco.
Tra l'altro hai citato Blood, che effettivamente è già una parodia di Doom da un certo punto di vista, nel senso che... c'è la ricerca dell'arma un po' più diversa dal solito, c'è questa cosa che vediamo anche ad esempio in titoli come Hexen ed Heretic, ad esempio con armi sempre diverse, che è una cosa che secondo me vi diverte tantissimo, creare armi nuove.
Grezzo 2 ce n'ha 250 di armi, 50 quindi armi. Non... 250
armi, ecco, evviva.
Ma sono sprite di Doom. Fare il 250 armi adesso dentro a Grezzo 2, che usa modelli 3D, texture e tutto il resto, è pura follia. Diventerà un gioco grosso, 15 giga, forse anche più. Quindi probabilmente saranno sicuramente saranno meno armi, purtroppo.
Ma comunque sia belle, efficaci, ecco, belle da vedere. Tipo lo spara coltelli della Roventa, dai, quanto è bello. Lancia lo spara stuzzicadenti della Foppa Pedretti.
Il fucile, il Gatling gun rotante con 12 doppiette attaccate.
Sì, è bello. Sempre di più e sempre più strane. E tra l'altro il fatto che parli appunto di un gioco gigante che vi porta via tantissimo tempo per fare questa cosa ed è tutto gratuito, distribuito gratuitamente. Proprio perché avete questo modo di... commercializzare, anche se in realtà non è distribuire, ecco, il prodotto in una maniera molto interessante. Come è sempre stata una scelta dall'inizio questa di distribuirlo nella maniera più sociale possibile, o avevate in mente qualcosa all'inizio e poi via l'avvocato vi ha detto no, meglio non metterlo in vendita perché vi fanno un culo, gradami la casa?
Vabbè, è ovvio che questa roba non può essere messa in vendita, o meno sarebbero dei cavilli, però è veramente tanto lavoro e noi non abbiamo voglia di affrontarlo, e soprattutto magari cambierebbero certe cose, magari dovresti cambiare la lattina della Coca-Cola o la birra Tennens con una birra generica, però dopo sarebbe più neanche lo stesso gioco.
Come fare Superbot e Mario Turbo con i nomi dei personaggi cambiati, capito? Sì. Col cazzo, dai, non ci giocherei io per primo.
Sì, sarebbe da inventare un mondo tutto suo con personaggi tutti propri originali e perde insomma il citazionismo che c'è nel gioco, ecco.
Esattamente, quindi noi siamo di fatto costretti a rilasciarlo gratis, ma siamo anche contenti allo stesso tempo di farlo, e se qualcuno vuole giocarci ci gioca gratis. Se magari vuole una scatola figa con dentro il poster, magari ci scrive, questa possiamo spedirgliela, per esempio.
l'edizione fisica dei nostri giochi io stesso la vorrei se l'avessi fatta, quindi per ottenerla ci puoi scrivere in privato e già abbiamo tutta una serie di gadget, puttanate, poster, cazzate, quindi insomma, se volete ste cazzate le pagate, chiaramente. Però il gioco lo scaricate gratis da internet.
Infatti mi ricordo che c'è stata anche una presenza capillare alle fiere dove portavate il gioco con appunto anche chi voleva la custodia, mi ricordo quella con il poster. E tutto questo poi si è tradotto cioè questo effettivamente vi ha portato nello sviluppo di Grezzo 2.2 ad aprire il Kickstarter, vista comunque la fama che avete grazie ai giochi che avete pubblicato fino a questo punto.
Guarda, noi non avevamo mai chiesto niente, ovviamente, solo che ci si è resi conto che arriva, insomma, a fare un titolo del genere ci avrebbe richiesto troppo tempo, avremmo dovuti andare a lavorare davvero e quindi non avremmo più lavorato al gioco. Un Kickstarter era necessario, abbiamo visto che, insomma, molti altri progetti sono stati finanziati, quindi ci abbiamo provato anche noi, cioè, essendo trasparenti, come al solito, e onesti, avendo detto, se ci date questi soldi, famo il gioco, altrimenti, raga, è un bel cazzo riuscirci. E visto che ce l'hanno dati, e anche abbastanza, eccoci, io ci ho lavorato fino a prima, quindi, tra tutto, mi sa che questo gioco, se il mondo non finisce prima, dovrebbe vedere la luce. E se ci arrestano prima, ovviamente.
Quindi speriamo di portarvi fortuna, perché noi quando parliamo di giochi nell'enciclopedia, nelle nostre puntate regolari, solitamente poi annunciano un remake, annunciano una remastered di qualche tipo, un seguito. Ci è capitato già diverse volte, quindi chissà che capiti anche questa volta, insomma, vi porti fortuna. Credo che una parola che ho sentito molto spesso nelle interviste che fate e rivedo anche adesso è proprio il gioco come qualcosa di liberatorio, non solo nella distribuzione, il fatto che appunto distribuendolo gratuitamente non avete tutti i problemi che ci possono essere di legali proprio nell'utilizzare altri copyright, ma è qualcosa che è completamente fuori dalla logica commerciale di mercato, cioè il fatto che uno produce un gioco, lo mette su Steam, una volta c'era Green Light per dirti per gli sviluppatori indie e deve seguire diciamo dei canoni, voi ve ne sbattete letteralmente e andate per la vostra strada, ed è una maniera secondo me molto coraggiosa di affrontare il gioco, la cultura del videogioco insomma che portate avanti per qualcosa che è ignorante di suo, nel senso proprio bello del termine, ecco, e risuona proprio con un altro aspetto di cui abbiamo parlato noi nell'enciclopedia, cioè il fatto che il videogioco è anche fatto per non farti pensare, è quello da liberatorio, da mi metto lì e ammazzo due preti che ci sono in quel momento lì e mi scarico, ecco, mi libero di tutta quanta la tensione della giornata o quello che è. È un aspetto molto difficile secondo me ancora da far capire ad alcuni che il videogioco insomma non lo vivono, però insomma noi lo promuoviamo, cerchiamo di dirlo, ecco, il fatto che sia una sensazione molto liberatoria. Cosa ne pensate?
Sono molto contento che sei arrivato a sta conclusione, perché è esattamente come la penso, e oltretutto tu hai detto la gente, cioè, non sa che il videogioco deve essere visto da sto punto di vista, o almeno che giocandoci poi vive anche queste emozioni, ma la gente se l'ha dimenticato, perché io mi sono approcciato ai videogiochi solo così. A me piacevano di più i videogiochi violenti perché ammazzavo la gente, cioè, senza girarci troppo intorno. È divertente farlo dentro a un videogioco, è liberatorio, chi se ne frega. La gente si è dimenticata, perché adesso i videogiochi, anzi negli ultimi 10 anni, hanno perso sta caratteristica violenta, secondo me. Anzi, lasciando perdere tutti i videogiochi che fanno finta ad essere educativi, quando in realtà sono delle paraculate, perché gioco e educativo nella stessa frase, secondo me, non ci possono sta. Quindi, vi dico, personalmente, io l'ho sempre visto come non solo come una valvola di sfogo, ma anche proprio come una fuga alla realtà. E penso che i giochi da adesso non siano più in grado di offrirci una cosa del genere. A parte Elden Ring, che onestamente mi è piaciuto e non me l'aspettavo.
No, comunque io parlo da fan prima di tutto di Grezzo 2, perché prima ero fan di Grezzo 2, quindi ci ho giocato, io la prima volta che ci ho giocato sono schioppato a ride, capito? E non ti capita spesso di schioppare a ride quando giochi a un gioco. Quindi, voglio dire, molto catartico, molto liberatorio, ecco. quando prendi in mano un gioco, cazzo so, cioè Mike Buongiorno, ti metti a ridere, cioè è assurdo, capito? È quello il fatto.
Sì, a proposito proprio del fatto che sia videogioco liberatorio e anche un contrasto a quello che è il videogioco di adesso, che spesso è pretenzioso, nel senso che offrono una storia, offrono tutto il più possibile per attirare più persone possibili, in sostanza, mentre i vostri giochi sono senza pretese e sono crudi proprio nel loro essere, perché vanno a risuonare con un tipo specifico di videogiocatore, cioè un videogiocatore che è come voi, della vostra età solitamente come target, ma anche più giovani, perché magari sono edgy. Però il fatto che appunto cerca di risvegliare quella chiave che dicevi tu all'inizio, il fatto che Doom è diventato quel successo che è diventato proprio perché era il videogioco violento, quando i videogiochi violenti veramente erano pochi, o se c'erano erano con una grafica talmente tanto minimale che non sembrava neanche che stessi ammazzando qualcuno, ecco. E il fatto di porlo in questa maniera e il fatto di essere un videogioco italiano mi pone un'altra domanda. È un gioco che comunque all'estero viene giocato. Avete avuto feedback dall'estero e di che tipo?
Allora, Grezzo 2 è famosissimo in Venezuela, molto più che in Italia. Ci ha giocato una celebrità locale, credo, un certo Dross, di cui non so nulla, ma il suo canale fa tipo 3 milioni di iscritti, una roba folle. E i suoi video sono tra i video di gameplay più visti di Grezzo 2, e questo mi ha portato tutta una fanbase venezuelana di cui sinceramente non mi aspettavo affatto, che hanno buttato su addirittura una pagina Wikipedia sul gioco e continuano a scrivermi tuttora, non lo so, un idioma latino. Ricevo continuamente domande su Grezzo da parte dei nostri fan venezuelani, e diciamo che in realtà l'Italia è tipo al quarto posto tra i paesi dove il gioco è diventato famoso. L'Inghilterra ci ha avuto un'impennata per un periodo allucinante, perché c'era sempre uno streamer famoso, che non mi ricordo se era l'Inghilterra o il Canada, che ci penso, vabbè, passa tanto tempo. E quindi noi ci abbiamo quasi più fan esteri in realtà adesso che italiani.
Quindi molto bene, probabilmente Venezuela, a parte il passaparola appunto fatto dall'influencer che ne giocano, forse in Venezuela ha anche una chiave di risonanza perché è un paese fortemente cattolico. E quindi immagino che in contrasto, insomma, la gente dica: ah sì, ci sono tante tematiche appunto in cui puoi andare contro, diciamo, la religione cattolica, e insomma si vede nel gioco, quindi potrebbe essere anche quello. Ma il feedback che avete è: ci piace il gioco, o è ci sono degli aspetti, insomma, che non vengono capiti proprio perché sono della cultura italiana?
Allora, io mille domande su Wuis, Mike Buongiorno, e si chiedono tutti appunto chi è Emilio Fede, ovviamente vogliono sapere. Mi hanno fatto, addirittura c'è chi mi manda i video di Mike Buongiorno facendomi capire che l'ha sgamato, capito? Chi è?
Ah, giusto, perché vedono materiale italiano e dicono: ah sì, quello lì c'è in quel gioco, anziché il contrario.
Io ho visto anche gameplay in cui loro pensano che quei personaggi, cioè, assomiglino tipo ai loro. Cioè, me ne sono visti parecchi, non ci ho capito un cazzo, perché io spagnolo, sta roba qua, messicano, non so un cazzo. E quindi ho intuito, insomma. Però un'altra cosa strana è il fatto che non ho ricevuto nessun tipo di polemica appunto dal Venezuela, però ho ricevuto un sacco di immagini gore di persone ammazzate per strada, con messaggi del tipo: da voi in confronto a Grezzo non è nulla, capito? E ho pensato: porca puttana, non volevo toccare corde di questo tipo, però evidentemente l'iperviolenza va molto.
È parte del Sud America, della cultura, diciamo, del Sud America, delle cose che succedono lì, ci sono, insomma. Diventa anche un modo, a forza di vedere quel tipo di violenza lì, ultraviolenza, insomma, ce lo insegna anche Kubrick con Arancia Meccanica, il fatto che poi ti desensibilizzi, ecco, alla violenza. E un po' i vostri giochi lo fanno, nel senso che tu inizi e puoi avere quella sensazione di vedere sangue e poi ti abitui dopo un po', nel senso che se anche sei un attimino sulle tue, poi è molto più liberatorio. Io ho avuto una sensazione così all'inizio non tanto per il sangue, ma proprio del casino che succedeva, perché io sono più abituato a giochi tranquilli, sono più, esatto, sugli FPS non è che sia fortissimo, però mi sono divertito tantissimo e l'impatto iniziale è stato proprio molto molto forte, ma poi mi sono lasciato andare, ecco, che è stata una sensazione anche per me liberatoria.
A me fa riflettere un po' amaramente il discorso che hai detto che avete più fan appunto nel Venezuela e all'estero, l'Italia è magari al quarto posto, perché anche un'altra intervista che abbiamo fatto con un altro sviluppatore italiano, Daniele Spadoni, che fa prettamente punta e clicca con il mix di IP diverse, ad esempio Monkey Island e Ghostbuster. Anche lui ha detto che riceve più feedback dall'estero piuttosto che in Italia. Questo purtroppo è una cosa da prendere in considerazione tristemente. E vedo però che, adesso non so se sia voluto per magari aumentare ancora di più il passaparola qui da noi in Italia, oppure appunto sempre per lo spirito goliardico che avete. Nello sviluppo di Grezzo 2.2 voi avete la possibilità, avete fatto in modo di scannerizzare i fan per farli entrare nel gioco, giusto?
Sì. In realtà è una cosa che abbiamo fatto da subito, perché tutti i personaggi del gioco sono persone reali che noi scannerizziamo, sì, di fatto digitalizziamo, facciamo fotografie da tutte le angolazioni utilizzando una pedana rotante, esattamente come si faceva negli anni 90. E quindi abbiamo la possibilità di mettere chiunque e di rendere di fatto il gioco reale. Questo fa sì che se un fan vuole entrare può farlo. L'abbiamo sempre reso noto da subito, e ovviamente per noi inserire personaggi ha un costo, ovviamente, e quindi anche nel Kickstarter l'abbiamo inserito, era uno dei premi che potevi ottenere nel Kickstarter, era quello di venire qui da noi a Perugia un paio di giorni e diventare un personaggio magari anche abbastanza importante all'interno del gioco. Rick, che dici?
Sì, dobbiamo ringraziare anche Giallo per questa cosa, che ci ha dato uno studio dove poter fare tutto questo. Sì.
Allora lancio una provocazione, magari per il seguito invece di Superbot e Bamba 2 Turbo farete la digitalizzazione come in Mortal Kombat, come il primo Mortal Kombat, prendendo le varie persone che vengono a farvi le mosse.
A me piacerebbe tantissimo, ma a una condizione però: io voglio usare a sto punto i veri personaggi, voglio che ci sia Sgarbi vero, Gerry Scotti vero, vecchi che salgono su una pedana mettendo a rischio la propria vita, qualcuno si rompe un femore, dai, sì.
È successo con la signora Patrizia, dai.
È vero, l'abbiamo messo una vecchia di 125 anni sulla pedana, faceva la ballerina su Ballando con le Stelle, così ci ha detto Giallo.
Il nostro fotografo di fiducia, Giallo Jauman, che insomma questo studio dove c'è questa bellissima pedana rotante, lo schermo verde dove dopo con Photoshop Ali toglie insomma fa la trasparenza e mettiamo dentro i nostri personaggi.
E visto che abbiamo parlato di Giallo, mi sembra giusto parlare anche di Maurizio, che ha fatto praticamente tutte le armi di Grezzo 2.2 realizzate con dei modelli 3D, perché è modellatore 3D. Oltretutto ha fatto ogni modello 3D di Grezzo 2.2.
Che è un bel lavoraccio, perché io da il mio passato da modellatore 3D so che è comunque un lavoro parecchio stressante, ecco. Fare così tante armi, appunto 250 armi più tutte quante i modelli, deve essere veramente un lavoraccio, ma secondo me con la passione e con la voglia che avete di fare questo gioco si vede, insomma, traspare.
Noi ci divertiamo in realtà.
Fortunatamente in Grezzo 2.2 le armi sono 250, quella era...
Ah no, ecco, sì, scusami.
Grezzo 2, ma tanto la trovate su internet, quindi molte PNG sono ripetute, perciò ecco. No, ci credo che erano 250, già che c'ero potevo farne anche 300.
Ecco, una cosa che ci tengo io a dire è un parallelo che vedo con un'altra community. Non so se avete presente il gioco XCOM, il vecchio turn-based strategy, appunto, strategia tattico a turni. Lì c'è una community di modder bella, bella grossa, e un progetto che è ancora attivo e molto molto ben messo. Due sono i progetti, uno si chiama Pirates e uno si chiama XCOM Files, che appunto cita X-Files. Lì è un insieme di, è una mod che appunto estende il gioco e ci inserisce veramente di tutto dalla cultura degli anni 80. Ho rivisto tante di questo citazionismo, appunto, perché lì, ad esempio, in XCOM Files c'è dentro i mostri della cosa, Alien, ci sono citazioni a quelli che sono i, i film anni 80 e le serie TV, insomma, degli anni 90, messe all'interno di un gioco e mescolate con quello che c'è in, in modo che comunque il gioco funzioni. E appunto dal punto di vista del gameplay è una cosa secondo me molto interessante, perché voi questo, questo gioco lo state facendo con dei canoni dello sparatutto che sono quelli, sono definiti, sono quelli di Doom e dei suoi seguiti, ma da un certo punto di vista innovate quella che è la grafica e il suono, ovviamente con tutte queste citazioni, ma anche dal punto di vista gameplay vedo che giocate tanto, che c'è sempre la voglia di spingere quello che si può fare nel gioco. Avete questa voglia anche proprio di ricercare qualcosa di diverso dal solito rispetto a proprio il gameplay, quello che puoi fare nel gioco?
Sicuramente, tu considera che Grezzo 2 nasce come la mod di Doom, appunto, no? E anche Grezzo 2.2. Tu devi considerare che io non gioco a nessun gioco che non sia moddato da me, secondo quello che mi piace e mi interessa. Perciò ti dico, cerco di farlo un po' sempre ed è continuo. Perché il futuro, secondo me, dei videogiochi è nelle mod. Visto e considerato che escono dei titoli tutti uguali, senza più mordente, addirittura tecnicamente imbarazzanti, e quindi per forza le cose i modder fixano tutto e rendono il gioco più interessante. Questo porta le software house a essere sempre più pigre e più ladre, e l'abbiamo visto così.
A tal proposito delle mod, ci sono stati o avete avuto dei feedback per una versione moddata di Grezzo 2? Cioè esistono dei mod che hanno preso Grezzo 2 e l'hanno rimoddato nonostante il codice incasinato che è venuto fuori alla fine?
Sono riusciti perfettamente, perché principalmente hanno cambiato texture e sprite e hanno fatto una versione venezuelana di Grezzo, anzi più di una. E
quella russa?
Sì, esatto. E poi addirittura hanno preso proprio Grezzo, ci hanno fatto degli altri giochi sopra. Ce n'era uno russo e uno polacco addirittura, ma ti parlo di anni fa. L'hanno tirati giù da internet comunque, quindi gli è andata praticamente peggio, ma mai dire mai, perché tra poco vedrai che, insomma... Molto probabilmente, io non so come tutelarci da sto punto di vista, ma la perdita del canale di YouTube è stata una cazzo di coltellata che mi sarei voluto evitare. Per ste motivazioni del cazzo, poi, non so, penso che il prossimo anno ci insegnerà a combattere con ste cose.
Indubbiamente. Un'altra domanda che volevo farvi, adesso state appunto lavorando a far uscire Grezzo 2.2, e quindi avete fatto uscire uno sparatutto in prima persona, un picchiaduro e adesso di nuovo uno sparatutto in prima persona. Per progetti futuri pensate di continuare in un certo senso la storia o comunque la saga di Grezzo 2, oppure avete voglia di dedicarvi ad altro, come abbiamo citato prima anche il gameplay di What a Messi?
Allora,
cioè, nel senso, non voglio farvi fare spoiler su progetti segreti, ma è proprio per capire se vi piace tenere questa passione per gli FPS oppure avete intenzione comunque di spaziare nel mondo di altri generi.
Allora, quando progettavamo Grezzo 2.2, che ancora non si chiamava Grezzo 2.2, ma si chiamava Grezzo 3, e poi per un periodo si è chiamato Grezzo 5, e poi anche Grezzo 4 con l'uomo vitruviano, che era una specie... Di gestionare più che altro.
No, ma ascolta.
E quindi la saga di Grezzo è sempre nella nostra testa, ma ovviamente abbiamo altri 1000 progetti. Il progetto calcio.
No, aspetta, Italicum 2066.
Sì, ce ne abbiamo tanti. Non possiamo svelare niente. Quando lo facciamo con criterio, quindi magari mettiamo un'immagine, una scritta, capisci che cos'è sta cosa. Aspetta, forse esce il nuovo gioco. È possibile, quindi... Finché non esce niente del genere, non, tutto quello che diciamo vale veramente zero. Però ci abbiamo 1000 milioni, ovviamente.
Insomma, tanta creatività che tirate fuori, avete sempre idee. Immagino che avrete un calderone di cose scritte e ogni tanto tirate fuori un'idea e la continuate, perché è veramente è una gioia sentirvi parlare, proprio perché avete questa voglia di fare le cose, ecco, che credo sia... anche il fatto che Rick dice che è un fan che si è messo ed è entrato appunto nel team successivamente è un altro plauso, insomma, come state gestendo la situazione. E è un peccato, insomma, che non abbiate più il canale YouTube, però insomma noi con questa intervista speriamo di darvi comunque un'altra piattaforma, insomma, per far sentire la vostra voce e diffondere i vostri progetti, che sono veramente fantastici.
Grazie mille. A tal proposito ti dico che è anche importantissima la sinergia che abbiamo trovato nell'S&T allargato, visto e considerato che né io né Alessandro avevamo mai lavorato con così tanta gente, quindi il loro apporto è stato essenziale alla realizzazione del gioco, che altrimenti non avrebbe visto la luce o non sarebbe mai stato così.
E direi che per questo episodio è tutto, davvero una chiacchierata sopra le righe, ma davvero molto molto divertente con il team di Giochi Penosi. Ringraziamo Nicola, Alessandro e Riccardo e indirettamente il resto del team per aver partecipato. Grazie davvero, ragazzi.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Ecco, una cosa che ci portiamo via da questo episodio di Orgoglio Italiano è la voglia di creare giochi, la voglia di diffonderli in questa maniera e soprattutto, come avete visto, avete ascoltato nella parte finale, il fatto che creatività genera creatività, cioè non solo questi ragazzi hanno preso un gioco e ne hanno estrapolato qualcosa, e con internet ovviamente la cosa esplode perché veramente possono cercare immagini e suoni ovunque, rubacchiare di qua e di là e creare materiale nuovo, ma al tempo stesso il loro gioco è stato utilizzato per altre cose. Quindi vedete che la creatività genera creatività, che è una cosa bellissima, che è una frase, insomma, che voglio portare a questo. E l'altra frase è un po' meno filosofica, un po' meno pretenziosa, che è proprio fregatevene, fate le cose e fregatevene delle considerazioni, che è la cosa migliore, secondo me, che può starci, insomma, il fatto che voi avete una grossa personalità, avete una grossa voglia di fare e l'avete messo questa fottuta rabbia sotto contratto, come dice, dice un film, però effettivamente è quello che fate, cioè buttate dentro il cuore nei videogiochi e si vede che salta fuori un prodotto molto bello, non perfetto, non rifinito, ma non è quello il senso, è proprio un prodotto grezzo, come è il titolo proprio del gioco che avete fatto. Quindi vi ringrazio ancora e ci ascoltiamo alla prossima. Noi vi lasciamo comunque nella descrizione il sito di Giochi Penosi, in modo che potete andarvi a scaricare i giochi e giocateli. Infatti noi lo diciamo spesso ai nostri ascoltatori, i videogiochi noi ne parliamo, ma voi giocateli, perché così avete l'esperienza completa. E ci vediamo alla prossima.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Yuga.
Io sono Ace.
Io sono Nicola Piro.
Alessandro.
Riccardo.
Namaste and be brave.